se posso uso il vantaggio di essere abbastanza distante da voi. Grazie per essere qui nonostante il freddo, la stanchezza e tutti i, insomma, le difficoltà di essere mamme e di essere stanche giustamente a quest'ora. Non vengo qua a insegnare nulla, nel senso che a mia volta spesso sono seduta dove siete sedute voi, porto un po' la mia esperienza di mamma in primis e poi anche di psicologa che ascolta spesso coppie e famiglie che vivono magari qualche momento di difficoltà e quindi porto un po' anche quello che ascolto, quello che in qualche modo mi trovo a suggerire e poi a consigliare alle famiglie che arrivano da me. Ho preso spunto da una canzone strappalacrime che so che adesso usano di default a tutti i saggi di fine anno, a tutte le feste conclusive delle scuole, che ha scritto Luciano Ligabue, che ha cantato poi anche Elisa, e che parla di come ad ogni compleanno i nostri bambini un pochino fanno un passo in più lontano da noi. A parole è così, è il ciclo della vita, è normale che succeda, nei fatti non è sempre così facile. Ringraziamo la presenza maschile che stasera non si è fatta mancare, per cui un temerario, grazie per esserci, e parto un po' con questa provocazione, no? Che dice, ah guarda, non esiste un modo di essere o di vivere che sia il migliore di tutti, la famiglia di oggi non è né più e nemmeno perfetta di quella di una volta. È solo diversa, perché le circostanze sono diverse. Solo adesso ci sono i tradimenti, solo adesso ci sono le famiglie di facciata del mulino bianco, solo adesso ci sono i bambini o gli adolescenti che creano qualche difficoltà. No, c'erano fatiche diverse perché la situazione, il contesto era diverso. Ma in ogni famiglia ci sono, anche se non tutte lo fanno vedere, delle fatiche che magari questa sera proviamo a vedere. L'immagine da cui parto è di questo Lorenz. Se voi poi digitate sul vostro telefonino il nome di questo studioso, vi trovate davanti questo vecchietto con la barba bianca circondato da anatre. È stato preso in giro diversi anni della sua vita perché ha passato tantissimo tempo a studiare, indovinate un po', il comportamento degli anatroccoli e tutti lo davano per pazzo. Studia oggi, studia domani, ha fatto un'intuizione che gli è poi valsa il premio Nobel. Lui ha osservato cosa succedeva quando si schiudeva l'uovo di un'anatra. Indovinate un po', appena usciva l'anatroccolino, la prima cosa che faceva era andare verso mamma anatra. E fin qua uno diceva, non ci voleva proprio una scienza infusa. Lui però ha avuto un'intuizione, ha detto, sai che c'è? La prossima volta che ci sarà la schiusa delle uova, io mamma anatra la metto da un'altra parte e davanti all'uovo mi ci metto io. Indovinate un po' che è successo? Questo. Il piccolo di anatra ha cominciato a seguire lui. Se andava a destra, il piccolo d'anatra andava a destra, se andava a sinistra, il piccolo d'anatra andava a sinistra. Ecco, benvenute e benvenuto. Siamo tutti figli di qualche anatra. Detta così non è un grande complimento. E ognuno ha il proprio modello di mamma anatra. E guai a chi lo critica. Io sì che la posso criticare, la mia, ma se s'azzarda mio marito a dire però tua mamma guarda che, sguaino la spada e uso questa tecnica molto finata che usano di solito dai bambini dell'asilo nido, dello specchio riflesso, no? Ah sì, mia mamma, e la tua invece? Ognuno è figlio del proprio stile educativo e tutte le volte che diventiamo genitori, inevitabilmente facciamo i conti con come si è comportata con noi mamma e papà anatra quando eravamo bambini. E abbiamo tante modalità per farci i conti. Una è, sai cosa c'è? Tutto quello che mi è mancato da bambino, io non lo farò mai mancare al mio di figlio. Per cui, guarda, io ho patito quelle sofferenze lì e mi sono ripromessa che mai più le farò vivere a qualcun altro. Un'altra modalità è fare la fotocopia. La mia mamma e mio papà sono stati così bravi, sono un modello così bello, che io spero tantissimo di poterlo anche solo in minima parte eguagliare, riprodurre con i miei figli. La terza via è, io non lo so, aspetta un attimo, io ho il mio modello, ho la mia mamma anatra, mio papà anatra, e magari anche qualche fratello, un troccolino. Mio marito ce n'è un'altra di mamma anatra e un altro di papà anatra. E quindi dobbiamo trovare un modello che sia piaccia a me, sia piaccia a lui. E quando i due modelli sono molto distanti, la fatica è più grande. Poi c'è il modello, oddio, sono così insicura che ho così paura di sbagliare, che vado alla ricerca di tutti i consigli, leggo tutti i libri, vado da tutti gli psicologi, vado a tutte le serate, perché ho paura. Starò facendo bene, starò facendo male. Quando ci vengono queste paure, io solitamente per tranquillizzarmi uso questa frase che mi è stata detta una volta, che è: la mamma sufficientemente buona è quella che fa da voce fuori campo nei film della vita dei figli. Avete presente quando guardate un film e devono un attimo raccontarvi cosa sta succedendo, non si capisce bene? Sentite una voce che dice che in questo momento era successo questo e quest'altro. La brava mamma è quella che c'è, però in qualche modo neanche è lì, presente sempre. Sta sullo sfondo. Se c'è bisogno appare, se serve a spiegare qualcosa è lì, però sta anche sullo sfondo. Io questa sera sono qua con voi a fare pure l'incontro, faccio quella che ne sa. Sabato per la prima volta mio figlio è stato via a dormire col gruppo scout. Io che sono proprio brava e tengo gli incontri, credo di avere dormito con il cellulare appiccicato qua, con la suoneria altissima, con mio marito che mi ha detto: ma tu vuoi fare le serate poi? Ognuno di noi deve pensare che quello che sta facendo lo sta facendo a fin di bene. Ai bambini quello rimane. Proviamo a chiudere gli occhi, aspetta un attimo, se provo a pensare a me all'età di mio figlio, proviamo a farlo, Ok, quando io avevo 8, 5, 3, 10 anni, qual è, oltre alla mia mamma e mio papà, la prima persona che mi viene in mente che mi ha voluto bene? Oltre alla mamma e al papà, chi vuole sparare? I nonni, la nonna, una vicina di casa, una zia, una maestra. Adesso vi chiedo un ulteriore sforzo. Queste persone avevano tutte una laurea in pedagogia, psicologia. Queste persone vi hanno fatto dei discorsi che tuttora vi sono rimasti nel cuore. Oppure di queste persone voi ricordate: oh, so che mi ha voluto bene. Cioè io alla domanda, a parte la mamma e il papà, chi è che ci ha tenuto a te? Il nonno, la zia, la maestra. Sono persone che nei comportamenti vi hanno fatto sentire amati, voluti, ascoltati, visti. Se faccio quello, sono già una mamma sufficientemente buona. Il problema è che quando una diventa mamma, probabilmente ce lo mettono dentro da qualche parte, scatta anche quella cosa meravigliosa che si chiama senso di colpa. Per cui ci sarà sempre qualcosa di perfettibile, ci sarà sempre qualcosa che potremmo fare meglio. Ci sarà sempre qualcuno che ci dirà: ma non hai provato a fare così, ma tu non hai pensato di fare colà. E se io sono abbastanza risolta, sicura di me, ho un'autostima media, prendo questi consigli e dico: hai ragione, però vabbè dai. Se io non ho ancora fatto bene la pace con il mio modello della mia famiglia di origine, basta anche un soffio di vento, un consiglio, una piccola critica, una notazione e vado in crisi. Io ho delle mamme che vengono a colloquio da me e dopo che mi hanno raccontato magari di una difficoltà, di una fatica, mi guardano persone anche più grandi di me, persone che hanno una buona competenza, una buona intelligenza, persone che hanno più figli, persone che hanno anche un percorso magari di studio professionale importante, mi fanno la domanda delle domande. Allora adesso, col foglio spesso, che cosa devo fare? Chi lo sa? Con i figli si sbaglia sempre, sempre. Noi vedremo il risultato del nostro operato, o probabilmente in vecchiaia, se lo vedremo. Chi potrà dire se siamo state delle brave mamme, dei bravi papà? Dall'albero buono cresce sempre il frutto buono e dall'albero cattivo cresce sempre il frutto cattivo. Quindi tutte le persone che voi conoscete, che sono un bravo papà, una brava mamma, hanno sempre dei bravi figli. E tutti i figli con difficoltà, che fanno fatica o che finiscono magari in brutte strade, hanno avuto alle spalle dei cattivi papà e delle cattive mamme? Io credo di no. Perché? Perché oltre a mamma anatra e a papà anatra c'è anche l'ambiente. Io posso fare tutti gli sforzi del mondo, posso cercare di fare del mio meglio, posso educare mio figlio nei migliori valori, posso dirgli di comportarsi in un certo modo, ma poi lo devo dare al mondo. E nel mondo io non ho più il controllo. E a noi mamme piace tanto avere tutto sotto controllo. Perché? Non perché siamo mamme, a chiunque. Perché quando io so che cosa succede, la mia ansia si abbassa. È il principio fondamentale della vita. Chi di voi c'è passato alla scuola materna? C'è un regime che definire militaresco è eufemistico. Alle 8 si entra, si lava le mani, poi si gioca, poi c'è la merendina, poi c'è il lavoretto, poi c'è l'altra pausa, poi si va in bagno, poi c'è la mensa, poi c'è il riposino. E più questo schema è rituale, è fisso, più i vostri bambini funzionano che alla Pasqua. Più sanno che cosa li aspetta, più vanno via sereni. Da adulti è la stessa cosa. Indovinate un po' cosa è successo dal 2020 in poi? Picco esponenziale di attacchi di panico, disturbi d'ansia, crisi esistenziali, crisi di coppia. Noi e gli avvocati divorzisti stiamo lavorando, è brutto da dire, come non mai. Siamo nell'incertezza più totale. Io sono qua ogni giorno, guardo la chat di classe per capire: siamo in quarantena? Non siamo in quarantena? Un positivo? Tre positivi? Quindi, se io di mio devo pensare che devo cercare di tirar su i miei trampolini nel modo migliore, devo anche pensare che c'è poi una parte legata all'ambiente, alla scuola, al contesto, al gruppo di amici, allo sport, al catechismo, alle attività fuori, che io non posso controllare, questa cosa mi manda un po' in ansia. I i nostri figli, più che le parole, vedono e ascoltano i nostri comportamenti. C'è un vecchio quiz che facevano quando si fanno i colloqui di lavoro, che diceva più o meno così: sei su un aereo, l'aereo ha un incidente tremendo, sta per cadere a terra, c'è soltanto una bombola d'ossigeno, c'è una mamma e c'è un bambino, a chi diamo la bombola d'ossigeno? E io, inesperta e senza figli, subito io lo so, il bambino piccolo. Sbagliato. La bombola d'ossigeno la devi dare alla mamma. Perché? Perché il bambino, se vede che la mamma dice che va tutto bene, allora va tutto bene davvero. Funziona di solito fino ai 5-6 anni, perché poi comincia la nostra credibilità. Provate a pensarci. La mia mamma mi ha detto che c'è un'età in cui, non dico dal Vangelo secondo Matteo, ma quasi, se la mamma è tranquilla, il bambino è tranquillo. Se la mamma ha la bombola d'ossigeno, il bambino si calma. Se la mamma mi dice che non c'è l'uomo nero, puoi andare giù in cantina, ci sono qua io, vai, dai, ti faccio compagnia con la voce, scendi, bravo, dai, conto quanto tempo ci metti, sì, sono qui, arrivo. Allora lui si tranquillizza. La bombola d'ossigeno le mamme dov'è che la prendono? La prendono quando si ricordano che esistono anche prima di essere mamme. Quindi non vi farò alzare la mano, la mamma sufficientemente buona è anche quella che ogni tanto dice: bambini, guardate, adesso abbiamo giocato, abbiamo fatto i compiti, adesso la mamma si prende 10 minuti, intanto voi guardate un cartone, state lì a giocare, perché la mamma ha bisogno di 10 minuti, adesso fa una telefonata, prepara le sue cose, perché io ho bisogno anche di staccarmi dai miei figli per prendere l'ossigeno e stare bene con loro. Perché ai bambini non serve una mamma esaurita. L'altro giorno, proprio perché io sono sempre quella brava che fa i corsi, mio figlio con una stilettata nel cuore: mamma, ma tu urli sempre! Perché di solito in casa mia, ma magari solo in casa mia, tra le 7 del mattino e le 7.45, viviamo tutte le sfumature, dalla gentilezza, alla dolcezza, alla determinazione, alla rabbia, basta. Essere genitori sicuramente è un grandissimo stratagemma contro la noia. I genitori raramente si annoiano nella loro vita. Perché c'è una pubblicità che tempo fa diceva: un diamante per sempre. Ma chi? Il figlio per sempre. Il diamante lo potete perdere, dal diamante vi potete dimenticare. Io mi devo ricordare, e questa è una frase bellissima che c'è in Harry Potter, che essere stati amati tanto profondamente ci protegge per sempre. Anche quando la persona che ci ha amato non c'è più. È una cosa che ci resta dentro, nella pelle. I vostri nonni magari adesso non ci sono più, ma voi quel bene lì ce l'avete dentro. Una mamma, un papà, magari adesso non sono più in formissima, magari qualcuno l'avete già dovuto salutare, ma quel bene lì fa parte di voi. E paradossalmente, smentitemi se dico un'eresia, quando diventate mamme, quando i vostri figli cominciano a crescere, vi tornano in mente con una precisione, con una puntualità impressionante delle frasi che vi dicevano il vostro genitore. E voi dite, ma come? Sto ripetendo io quelle cose? Quasi come un'eredità, quasi come una staffetta. Quindi quando pensiamo di sbagliare, di non fare correttamente, ricordiamoci questo. Allora aspetta, il mio nonno, la mia nonna, io ce li ho nel cuore. E che cosa hanno fatto per me? Si disfavano, mi stavano appiccicati H24, mi portavano a nuoto, karate, pallacanestro, danza, ginnastica ritmica, mi leggevano 200 libri, mi facevano fare 5.000 compiti. Sì, no, non lo so, riuscivano a trasmettermi che ci tenevano a me. Questo è. A me sconvolge la semplicità con cui i bambini ci spogliano di tutto. I vostri figli vi guardano negli occhi e vi sanno dire: sei stanca, mamma, sei arrabbiata. Ma ho visto che tu sei arrabbiata con papà. Ci sentono così come noi sentiamo loro. Ricordiamoci anche che se esiste un figlio è perché esiste una coppia, né? O siamo tutte ragazze madri. Se esiste un figlio è perché esiste una coppia. Quindi se non sono ragazza madre vuol dire che la fatica, la noia, la stanchezza, la preoccupazione la posso smezzare. C'è qualcun altro a fianco a me con cui posso condividerla. Perché il nostro figlio ci fa da specchio e già solo fisicamente dice dell'unione di mamma e papà, perché ha preso il tuo colore degli occhi, perché ha il tuo modo di camminare, perché guarda come mette la gamba quando si addormenta, perché parla come te, perché ha il tuo stesso sorriso. Quindi nostro figlio è la prova vivente che io e il suo papà ci siamo voluti bene. E un pezzo di me e un pezzo del suo papà continueremo a stare insieme, ci separeremo, saremo arrabbiati, ci ameremo alla follia. Comunque un pezzo di me e di lui camminerà per le strade del mondo. Poi c'è un terzo pezzo che non dipende da me e da mio marito, che è quello che sarà lui. Ho sentito un incontro di una psicologa brava in cui diceva: no, ma noi ci sforziamo con i bambini, ma cosa vuoi fare da grande? Ma dai, ma raccontami un po'. Aspetta, proviamo a cambiare. Cosa vuoi fare di grande? Perché noi tante volte, quando chiediamo ai nostri figli cosa vuoi fare da grande, ridiamo. Ah, vuol fare l'astronauta, la ballerina, ma tanto cambierai tante volte idea. E non ci accorgiamo di quanto banalizziamo quello che ci stanno dicendo. Perché nel momento in cui loro ce lo dicono, ci credono e come. E io voglio fare l'astronauta. Ah sì? Guarda, la strada lunga, ci sarà da studiare. Complimenti, bel sogno. Cosa vuoi fare di grande? Li aiuta e ci aiuta a capire che cosa vi frulla nella testa. Voglio inventare questa cosa, voglio creare quella roba là. Ai nostri figli tante volte facciamo le domande sbagliate. Io per prima, tornano a casa da scuola, sono lì in macchina. E allora com'è andata oggi? Peggio del peggio. Domanda peggiore che possiamo fare. Tutto bene? Così ci siamo tolte. Io glielo ho chiesto, lui mi ha detto, come fa 9 mesi l'anno, da sempre, dalla prima materna all'ultimo giorno di studi. Bene. proviamo a fare domande più specifiche per avere risposte che non siano tutto bene, perché se già io stringo e dico com'è andato il compito, di cosa ha detto la maestra nel disegno che hai fatto, ma poi si è ricordata di guardare, e allora lì è obbligato, no? Ad allargare la risposta. Altro step: oltre a preoccuparmi di fare domande in ambito scolastico, stupitemi, stupiamoci, domani ai miei figli posso chiedere: oh, allora tuo amico Francesco, tutto bene, hai giocato con lui a ricreazione? Ah sì, e che cosa avete giocato? Perché spesso e volentieri, sempre per il famoso discorso iniziale di prima legato all'ansia, noi siamo molto più preoccupate che non abbiano preso dimenticanze, non abbiano preso note, non abbiano preso brutti voti. Se proprio vogliamo sforzarci, vogliamo sapere se hanno mangiato in mensa, questo ci basta. Vi abbiamo chiesto se si sono divertiti, se si sono arrabbiati, se sono stati tristi. Abbiamo chiesto ai nostri figli se, oh, adesso ti è che ti piace, raccontami un po'. Ma senti, non me l'hai mai detto, ma dai, qual è la maestra che secondo te è più gentile? Riusciamo, altro step, a mettere da parte l'idea del controllo e alcune volte a lasciar fare loro? Perché io ho fatto questo grandissimo passaggio evolutivo e sono riuscita, signore e signori, rullo di tamburi, grazie, a togliere le scarpe con lo strappo a mio figlio, con mio marito, che è un po' cialconata, non so. Ma io, se avessi potuto prendermi anche un suo 45 con lo strappo, mi sarei sentita una mamma molto buona. Così fa prima, non si frustra, poverino, non perde tempo, il maestro non lo richiama. E mio marito ha aggiunto: non imparerà mai a fare il fiocco da solo. Noi vogliamo mettere lo strappo a tutto. Io sento di mamme che mi dicono: dottoressa, io per una questione veramente, non di cattiveria, non di... preferisco la sera, tema del controllo, tema dell'ansia, preparare già in camera i pantaloni, le calze, la maglia, il grembiule, il giubbino, la merenda per mio figlio, seconda media. Adesso vi chiedo cortesemente qual è il rischio che potrebbe correre questa mamma se facesse preparare a suo figlio il vestiario. Qual è il peggio del peggio? Proviamo a immaginare lo scenario. Beh, a tragedia più tragedia. Vi prego, aiutatemi.
Un abbinamento scorretto.
Abbinamento scorretto di culo. Ta-da! Quindi peggio per peggio è un abbinamento sbagliato di colori o di tessuti. O di pesantezza, o di, perché poi noi abbiamo sempre questo timore del freddo. Il peggio del peggio. Quanto dice di me come mio figlio va vestito a scuola? Perché se va vestito a scuola tutto ordinato, abbinato, carino, sono una brava mamma. Se va vestito... come faccio a fargli sperimentare che può sbagliare, che può essere invece strabravo ad abbinare i vestiti, che può avere anche un estro buono, che può essere daltonico? Parlo di esempi banali, però quanto devo mettere in conto il fatto che essere genitore mi fa fare un po' i conti con, ma io quando sono diventata mamma, quando sono diventato papà, in che momento ero rispetto al mio rapporto di coppia? l'abbiamo cercato, desiderato, ci abbiamo fatto fare le novene dietro. È capitato dopo 3 mesi. È il figlio della menopausa. Un giorno uno in terza media ha alzato la mano: io sono il figlio della menopausa. Bene, che tu lo sappia e ne parli così, un po' meno bene, ma vabbè. Quanti anni avevo? Che cosa ha significato per il mio lavoro, per la mia carriera professionale, avere un figlio? Che cosa ha significato per il mio credo? È stato un bel traguardo, un successo, una soddisfazione? È stato preso socialmente come una conquista? È stato preso come un'onta, come una vergogna? Questo lo dico perché ci sono mamme che mi dicono: caspita dottoressa, sa che io ho 2 figli che hanno neanche 2 anni di distanza, ma sono diversissimi, le giuro, stesso papà, però mai persone più diverse. È certo che sono diverse, siamo diversi noi, è diversa la nostra età, è diverso il nostro rapporto di coppia, uno era il primo. Che cosa ha significato essere genitori in termini di aspettative? Proviamo a pensare a quanto io ci investo, no? Do per scontato che mio figlio fosse maschio e invece nasce femmina. Fosse sano e magari nasce con qualche fatica. Fosse così bravo e appassionato di calcio, magari gli fa schifo il calcio, adorasse andare in campagna come piace tanto al nonno e magari invece sta sempre ai videogame. Che cosa ha significato la nascita del mio figlio rispetto anche al rapporto con la mia famiglia d'origine? Come l'hanno preso i nonni? Ancora un altro. Che bello, siamo felici, andiamo a prendere la bottiglia. Ma sei sicura? Ma l'avete cercato o è capitato? Queste sono le domande, no? Quando dico che i figli ci fanno da specchio, i figli raccontano esattamente anche in che momento storico eravate voi nella vostra storia di vita. Vi domando se vi va di fare un compito per la prossima volta, solo chi lo desidera, prendere un foglio e fare una linea orizzontale, segnando dal primo anno che è nato il vostro figlio, che ne so, 2015, 2016, 2017, 2018, e se vi va, solo se vi va, sotto ogni anno segnare un episodio, una situazione, un evento che così da bene primo acchito vi ricordate, vi viene in mente. Può essere: guarda, 2016 è nato Giuseppe, 2017 cambio lavoro, 2018 è morto il nonno, 2019 è trasferimento di casa, 2020 piccola pandemia mondiale, 2021. Vi chiedo di farlo se vi va. E già avete capito il giochino, già solo guardandolo, per chi poi ha più di un figlio, balza agli occhi, no? Caspita, ma quante cose sono successe. Se questo gioco avete una buona memoria, riuscite a farlo non dalla nascita del vostro figlio, ma dall'incontro con vostro marito, vi stupirete ancora di più di quante ne avete passate. Perché vostro figlio è la somma anche di tutto quello che vi è successo prima, di tutti i dolori, di tutte le preoccupazioni, di tutte le gioie, di tutte le felicità, le speranze. Si dice che una mamma ogni volta che un figlio compie gli anni deve aggiungerci almeno un anno in più. Perché? Perché per 9 mesi sarebbe portato in 3, quindi era mamma già da prima che nascesse, e anzi alcune anche da qualche bel mese prima di 9 aveva già nella sua testolina l'idea, il pensiero del suo bambino. I papà arrivano un pochino dopo. Ho visto stamattina una mamma con una bimba di 1 mese e mezzo. Immaginate, no? Fatica per aria, la bimba. Il papà che mi dice: mio marito è stato a casa 4 giorni. Dopodiché esce la mattina alle 8 e rientra alle 19. Primo figlio. E questa mamma mi diceva: dottoressa, io vedo che anche la sera quando viene, sì, se la guarda un po', le dà 2 bacini, però alla fine. E io ho detto che giustamente dobbiamo lavorare perché il papà cominci un po' di più a entrare, no? Ma dall'altro ho detto: guardi, fisiologicamente i primissimi mesi Freud diceva c'è la simbiosi. Poi si apre anche a, e pensate anche allo scambio che ci può essere di un neonato, di un infante, con una mamma e con un papà. Quando pensate al vostro bambino, un quadro un po' inquietante, ma mi piaceva quello che rappresentava, pensate che vostro figlio, avete presente quei palloncini a legno che ci sono alle fiere, alle sagre? Ecco, vostro figlio, quando è a scuola, a calcio, a ginnastica, a musica, va in giro con dei bei palloncini a legno e si porta dietro, come fosse uno zainetto, tutto sto popò di roba qua. Cioè nostro figlio o nostra figlia si porta sulle spalle, nella testa, nel sangue, nel cuore, mamma e suo papà. Qui c'era una mamma che quando era piccolino ci aveva già in testa e in pancia anche qualcos'altro, ma a loro volta questa mamma e questo papà si portano dietro. È vista così, ripeto, è un po' forte, Prima non a caso quando vi ho detto quali sono le persone oltre alla mamma e al papà che vi vengono in mente, che vi hanno molto amato. E alcuni mi hanno citato i nonni. Il mio nonno, il bene che mi ha voluto il mio nonno, era identico come stile al bene del mio papà? Sì, no, magari, un po'. Ricordatevi che noi siamo sempre un pezzettino di tutti quelli che ci hanno pensato, amato, ricordato, portato nel cuore, sia per i nostri cromosomi, sia perché davvero ognuno ha lasciato un pezzo di sé nella nostra storia. E io ci devo fare i conti. Quanto il mio modello, il mio stile familiare si incontra con quello che viviamo con i nostri figli già un po' grandicelli. Traduco: alla mamma di stamattina con questa bimba di meno 2 mesi ho detto: guardi, adesso siamo nella follia, nel delirio delle prime settimane, ma le garantisco che fin quando la sua bambina è lì attaccata al suo seno e è nella sua bella cullettina, tutto sommato siamo all'aperitivo, adesso lei è lì con un Aperol Spritz, 2 salatini, un'oliva, il primo, il secondo, i bolliti, arriveranno dopo, siamo all'inizio del menù. Più i bimbi diventano grandi, più, indovinate un po', cominciano a non essere più diadi, cominciano a non pensare più la mia mamma ha detto, ma cominciano anche ad avere una loro personalità, e quella personalità lì, viva Dio, non è necessariamente la fotocopia di quello che ho in mente io. È un pezzo di quello che ho in mente io, un pezzo di quello che ha in mente il papà, è un pezzo che è suo e solo suo. E lo dico a bassa voce, non sempre quel pezzo lì che è suo mi piace tanto. Premessa, io credo che per ognuno dei nostri figli tutti ci butteremo nel fuoco, ci taglieremo un braccio. Va bene? Ok, lo dico. Detto, registriamo. Posso dire che ci sono dei figli che, per temperamento, per carattere, per modo di fare, sentiamo più affini, più vicini. Caspita, ma perché con quel figlio lì gli dico e lui fa subito e con quello là invece? O sbaglio, solo a Brescia succedono queste cose. Perché? Perché, viva Dio, mio figlio non è telecomandato a mia immagine e somiglianza. Perché pure Dio ci ha dato il libero arbitrio, ha detto io ti faccio, dopodiché sei libero. Io l'ho fatto quel bambino lì. Gli ho dato un corpo. Provo a dargli un'anima. Poi però le alette dell'anatroccolino, le zampette dell'anatroccolino sono le sue. Lorenz non è che per tutta la vita ha potuto dire andiamo nell'aia a destra, andiamo nell'aia a sinistra. A un certo punto ha detto adesso il mondo è vostro, andate. Io ti do gli scarponi, gli sci, ti do lo zainetto, poi vai. Poi vai. Com'è stato il nostro passaggio, volevo mettere tra virgolette, età adulta, cioè io, bambino dell'età dei vostri figli, come ho vissuto quei passaggi, quei riti di iniziazione? Sparo, io abitavo in un paesino, ricordo mia mamma che in quinta elementare osava dire dai, adesso il tragitto da casa a scuola puoi farlo da sola. Eravamo negli anni Ottanta, eravamo in un paesino molto piccolo dove praticamente quasi tutti si conoscevano e osavo fare questo passaggio. È pensabile riproporre questo modello? Sì, no, non lo so. Io come mi sono sentito all'età di mio figlio quando mi dicevano dai guarda ti do 1000 lire, vai tu dentro a prendere il pane, ti aspetto fuori. Come vi sentivate? Grandi, bene, forti, capaci. Nell'età della primaria uno degli slogan più forti è faccio da solo, basta, faccio da solo, mamma, basta, smettila, uffa. Alcuni mollami. Sono capace, ci riesco da solo. Sai che cosa ho fatto? Guardami, mamma, guardami, guardami, guardami. Perdi del tempo per non guardare altro se non me. Qual è l'ultima volta in cui ci siamo sedute e abbiamo detto ok, porto via il telefonino, ok, lascio lì i panni da stirare, ok, stoppo la cucina e mi metto, sto esagerando, 10 minuti di orologio, a sedermi sul divano e a guardare lo stesso cartone che stanno guardando i miei figli. Ve lo lascio come compito, segno compito giovedì prossimo, cartone e più linea del tempo da fare.
Ve lo chiedo,
davvero, so che può sembrare stupido come compito per giovedì prossimo,
io mi impongo una volta in 7 giorni di dire mollo tutto e 10 minuti, non di più, poi se riuscite di più, 10 minuti, non c'è il telefonino, non c'è nient'altro, mi metto qua con te o fammi vedere,
a me contro te,
guardiamo, dai. È una fatica enorme per me, tutti. Che spessissimo è.
Va bene, dai, comincia a sorridere. Oh, che bello! Sì, oh, bello, bravo, bravo, bravo.
Perché altrimenti perdiamo tempo.
Dindlon, i nostri figli, per quanti anni ci chiederanno ancora di fermarci sul divano con loro a guardare qualcosa insieme?
Io spero che la macerta... E poi lo rimpiangeremo.
Per quanto tempo i miei figli mi diranno ascolta mamma c'è questa canzone, vieni, vieni a vedere.
Uno dei più grandi errori che facciamo, dice un proverbio, è pensare di avere tempo. Noi pensiamo di controllare tutto, adesso farò così, poi quando sarà alle medie farà cosa, poi alle superiori ho già pensato che lo manderemo lì, poi però c'è in mente adesso finisce la pandemia e poi voglio far fare uno sport, poi però vorrei iscrivere a quella scuola là, poi però guarda che ho già pensato che domani mio cognato c'è l'azienda, mi piace già in mente che, poi questi deliri di onnipotenza li facciamo, come se li facciamo. In questo gli uomini, i nostri mariti, sono un pochino più basici, dicono mamma. Occhio, perché noi viviamo anche la fatica enorme di essere passati da un periodo di vita in cui le tappe e i cicli erano molto ben definiti. Quindi proviamo a pensare, allora nella nostra storia, io non ho 140 anni, uno faceva la scuola, mi risulta finita la terza media, poteva serenamente scegliere di andare a lavorare, se non aveva particolare magari desiderio di studiare o più facilmente aveva già un'attitudine, una manualità o una preferenza portata magari a una professione, poteva già scegliere una scuola di indirizzo che tempo 3 anni gli dava una bella qualifica che gli permetteva di entrare già nel mondo del lavoro, in altri ambiti faceva un diploma che, correggetemi se sbaglio, gli garantiva nel giro di un'estate di trovare un impiego. Chi voleva andava avanti con l'università e poi proseguiva. Noi siamo figli di quella cultura qua. Lo scenario che si prospetta per i nostri figli è completamente diverso. Se lo scenario è diverso, ma io sono figlio di un altro modello, faccio fatica, arranco un po'. E quindi o cado nell'errore di usare i vecchi occhiali su una carta nuova e quindi non la riesco a leggere, o mi scontro e dico no, stai scherzando, non è possibile che, o mi devo adattare, perché ricordiamoci che Darwin diceva non va avanti nell'evoluzione della specie, non va avanti il più ricco, non va avanti il più bello, non va avanti il più palestrato, non va avanti il più magro, non va avanti il più veloce. No, nell'evoluzione della specie va avanti chi riesce ad adattarsi meglio all'ambiente in cui vive. E i nostri figli, se solo insegnassimo questo, saremmo degli educatori meravigliosi. Tu, nel rispetto dei valori che io genitore ti trasmetto, spero, mi auguro caldamente, riuscirai ad adattarti il più possibile alle persone, al contesto, alla situazione in cui vivrai. Se io riesco a tirare su un figlio così, mi metto già 3 medaglie. Perché adattarti vuol dire vedo come stanno gli altri, capisco la situazione che mi circonda, valuto i pro e i contro. È la cosa apparentemente più facile, ma anche più complicata. La settimana scorsa a Zelig, Teresa Mannino, questa comica secondo me molto molto brava, ha fatto un monologo e ha fatto morire sul divano del pavimento. Ha parlato del fatto che lei è diventata mamma intorno ai 40 anni e quindi in questo sketch che dice sono tutta acciaccata, la mattina mi sveglio, sono qui che ho mal di schiena, ho un po' di problemi di salute, e lei diceva, ma come? Ma io a quest'età dovrei avere una figlia di 20 anni che mi può accompagnare a fare le visite dal dottore. Questa frase mi ha fatto sorridere, poi mi ha fatto dire, aspetta un attimo, è vero. Se penso all'età, non dei nostri nonni, ma anche solo dei nostri genitori, di solito 20, 22, 24. Mia mamma mi ha detto, se una era ancora non sposata intorno ai 25, già si cominciava a dire c'è qualcosa che non va. Noi ci troviamo, in media, non vi ho ancora chiesto la carta d'identità, a vivere in un'età in cui cominciano i nostri genitori magari a avere qualche acciacco, per cui alcune di noi mamme si trovano già con la preoccupazione del la mia mamma non sta bene, sono un po' preoccupata, devo tenermela da conto. Nel frattempo, ad avere anche dei bambini che richiedono ancora tanto la nostra attenzione, per cui ci sentiamo tirati per il giacchetto da più parti. Nella generazione dei nostri nonni, chiamali fessi, c'era un modello di rete per cui i figli si facevano tra i 20 e i 27, 30, e c'era di rimando la rete dei nonni, degli zii, di tutto il gruppo del paese, del parentato, a fare altro che rete di supporto. Io incontro tante mamme sole. Questa pandemia, oltre alle fatiche in termini di salute e di morti che ci sono state, sta portando delle solitudini tremende. Io ho mamme che mi hanno detto ho partorito da sola, non ho avuto il rito del sono venuti tutti in ospedale a farmi i complimenti, non ho potuto avere mia mamma vicina, non ho potuto incontrarmi con, e a cascata i nostri figli quanto hanno perso in termini di socialità. Sono fin troppo bravi e io intanto una mattina mascherina, tieni su la mascherina e vedi questi che sono alti come un soldo di calcio, con loro zainetti, la mascherina del vento. Sono bravissimi, tra un po' ci diranno pure che dobbiamo vaccinarli. Sono bravissimi. Quanto hanno perso, quanto gli manca. Io genitore devo mettere in conto che spesso e volentieri tradisco il patto che ho con mio marito, con il mio compagno, perché di tradimenti possono esserci tante modalità. E vi devo ricordare che ho fatto una promessa in comune, in chiesa, dove volete voi. Però c'è un accordo tra me e il papà del mio bambino. Ci siamo presi la mano, c'è un anello che dice che ci siamo scelti. Io e il papà del mio bambino ci siamo detti nella buona e nella cattiva. I figli sono una delle bombe atomiche più grandi per una coppia, perché i film, i manuali, i libri parlano della gioia della maternità, i quadri, le canzoni, i film. Però c'è anche il lato oscuro della luna. Un figlio può allontanare e come la coppia. Un figlio può far litigare e come una coppia. Perché? Per i famosi modelli di riferimento, per le mamme anatre e papà anatre di prima, per la storia da cui ognuno proviene. Il tradimento più banale è quello che uno fa con un'altra donna o con un altro uomo. Dico il più banale perché davvero no, è quello un po' più inflazionato. Ma io posso mancare di rispetto al mio marito tradendolo anche con la mia famiglia d'origine. Io decido che ogni decisione, ogni cambiamento, dall'acquisto della casa, al cambio della macchina, al decidere in quale nido mettere il bambino, allo scegliere la scuola o dove andare in vacanza, prima di parlare con mio marito magari ne vado a parlare con la mia mamma. Io ho una coppia che è venuta da me e un giorno la moglie, visto che da sempre sono molto schietti, molto aperti l'uno con l'altra, indistintamente si erano detti: quando arriva la posta, sei a casa tu, sono a casa io, apri pure scambievolmente, così se ci sentiamo poi in pausa il primo che vede comunica all'altro. Questa donna un giorno era a casa, arriva per posta la lettera di una banca e dice: ma che strano, non era la banca dove io e mio marito abbiamo il conto corrente. La apre, diciamo, era scritto per il marito, però dice vabbè. Il marito si era dimenticato di dirle che aveva un conto da prima del matrimonio con la sua mamma dove c'erano 50.000 euro. Io ho detto a mio marito: se per caso mi sei dimenticato e vogliamo fare il giro conto sul mutuo, io ne sono ben lieto. Fuori dalle battute. Non è un tradimento? Non erano 5 euro, neanche 50. Vabbè, ma ora io me l'ero quasi dimenticato, perché proprio una roba che avevo fatto con mia mamma, ero ancora ragazzina. Lo so. Io ho una cara amica sposata con figli che mi dice: Silvia, sai che siamo sposati nella vita, abbiamo tre bambini, sai che lui non mi ha ancora voluto dare il codice della cassaforte? Io ascolto, annuisco e dico: guarda che io sto facendo l'aperitivo, non sto lavorando, però mi dice qualcosa, no? Io tradisco mio marito quando non gli faccio vedere il mio stato conto. Ecco, quando ho lì il telefonino e gli dico no, ce la passo, dammi il nome dello sblocco, non è tradimento. Ah no, scusate, tradimento solo quando c'è il pene dentro la vagina. Io posso tradire mio marito con il lavoro. Se qualcuno di voi ha visto il film Il diavolo veste Prada, sa che c'è questo film con Meryl Streep che fa la cappa di un'importante rivista di moda, una cappa di quelle cattive, e c'è questa nuova tirocinante che arriva a lavorare in loro. Se l'avete visto vi ricorderete che all'inizio del film lei è fidanzata con un ragazzo che le vuole bene, a cui le vuole bene, ha una bella cerchia di amici. Quando lei comincia a impegnarsi di più nel lavoro, ha soddisfazioni professionali, dedica molto tempo al suo lavoro, quindi la sua vita lavorativa comincia ad andare molto bene, la vita privata ora ovviamente è un film e ovviamente hanno dovuto esponenziare la forbice, no? Però quello che ci raccontano alcuni o alcune, bene, ho una bella casa, ho una bella famiglia, riesco a stare dietro ai bambini, faccio fare i miei compiti, non mi faccio aiutare da nessuno, poi riesco anche a lavorare, nel frattempo però mi ricordo di vedere ogni tanto le mie amiche, passo a salutare mia mamma e mio papà, la domenica sono sempre a messa, faccio anche un po' di volontariato. Ha un'ottima vita di coppia, anche con mio marito ci liberiamo degli spazi per noi. Ma in che film? La coperta è corta, signori. Io porto la mia esperienza, se voi riuscite a fare tutto questo, datemi la ricetta. La coperta è molto corta. E voi sapete bene che se tiro la coperta, lascio scoperto qualcos'altro. Le mamme sufficientemente buone sono quelle che riescono a fare un ottimo lavoro di equilibrio, no? Oggi tiro un pochino più di qua, domani tiro un pochino più di là, e i nostri figli sono la bilancia orefice più spietata. Sono lì col bilancino che vi danno il contraltare netto di a che punto è la coperta. Perché lo sappiamo tutti che in termini di energia, di tempo, di risorse, di possibilità, di stanchezza fisica, cioè io ho una paziente che mi ha detto che se io amo molto mio marito, non lo tradisco né col partner, né con la famiglia, né con la vita, ma io la sera quando metto a dormire i bambini svengo. Se riesco mi trascino poi dal letto, tipo passo del giaguaro, e se ce la faccio mi faccio la doccia, se no mi butto nel letto. So che qui a Carino queste cose non succedono, però in altri pianeti capita anche che fuori dalla metafora so bene per esperienza personale, no? Che ci sono dei momenti in cui uno deve spingere un pochino più di qua. Quindi dico, guarda, adesso sono un pochino più presa sul lavoro, però poi guarda, mi ritaglio fine settimana, non ci siamo per nessuno, stiamo qua con i bambini tranquilli. Oppure guarda, sto spingendo un po' di più perché la nonna ha bisogno, sono stata un pochino presa, ho dovuto accompagnarla a fare un po' di vita, però guarda, domani sto qua con te, facciamo la merenda insieme, facciamo i biscotti. Oppure col marito, no? Guarda, veramente l'altra sera sono venuta con i bambini, però ho promesso, adesso fammi dormire, domani invece quel film che sono tre volte che cominciamo a guardare, ho promesso che questa volta riesco a stare sveglia un minuto di più. È l'equilibrio. Altrimenti, prima o poi, ma sempre, arriva il conto da pagare. Sempre. e non crediamo alla favola del caspita, però guarda quella lì che ce la fa, guarda quella lì che io la vedo sempre la mattina alle 7:30 fuori da scuola, che è carina, precisa, ordinata, puntuale, guarda il bambino che è sempre bravo, pulito, va bene a scuola, e guarda anche il marito che è dolce a te, e guarda la casa che ordina, e guarda. Noi non sappiamo niente delle altre coppie. Io vi posso garantire, collaboro con un consultorio anche, vi posso garantire che in sala d'attesa ho visto delle famiglie del Mulino Bianco, ma quando poi ci si ferma e ci si racconta, le fatiche sono le stesse, trasversali, il notaio come l'operaio, la maestra come l'impiegata. Le fatiche con i figli sono sempre quelle. Quindi io come posso permettermi di giudicare o di pensare che là chissà che vita smeralda c'è, o là chissà che vita miserrima c'è, se io nel mio piccolo vivo di alti e di bassi? Se poi uno ha la fortuna di credere, deve anche arrivare a sera e dire: allora signora, io ho fatto del mio meglio, poi vedi tu, io mi affido un po' a te. Io so che quello che ho fatto l'ho fatto nel bene. Di sicuro ho sbagliato qualcosa, di sicuro è perfettibile, di sicuro ho fatto delle differenze, chi di voi ha più di un figlio sa, no? Poi c'è questa cosa. Per cui noi tendiamo un po' di lo so, però avrei potuto, però mi sono risposto male, però caspita, però io sento che sta soffrendo, mamma mia, però. Però quello che dico è, concediamoci anche il beneficio di dire: ho fatto quello che ho potuto, ho fatto quello che con i miei mezzi, con le mie possibilità mi è stato dato di fare. Occhio anche perché alcune volte tradisco mio marito anche con i figli, con l'attenzione che vengo ai figli. Ricordiamoci che il figlio, se non ci fosse stato il marito, non c'era. E ricordiamoci molto crudelmente, come diceva il titolo della canzone, come diceva la frase della canzone, che ogni compleanno i figli vanno un po' più via. Ricordiamoci che arriverà il giorno in cui i nostri belli anatropolini ci diranno: grazie mamma, arrivederci, è stato bello, se ci va bene ci porteranno ancora le camicie a stirare, se ci va male verranno a mangiare la domenica, non lo so, ok? Per cui io devo anche entrare nell'ottica che adesso l'energia, l'attenzione, l'accudimento richiedono un certo tipo di peso, ma attendere, io la devo custodire la coppia con mio marito, perché altrimenti quando poi il nido sarà vuoto io mi ritrovo con uno sconosciuto, se ci sarà ancora. Occhio anche perché per tenere un po' la barra dritta, per tenere un po' fissa la meta, è bello secondo me tenere un po' salde le parole di questa poesia di Cavafis, che dice: guarda, devi sempre avere in mente Itaca, Ulisse che ha fatto, è stato in giro 10 anni, però lui sapeva che prima o poi sarebbe tornato lì alla sua Penelope. Raggiungerla sia il tuo pensiero costante, fatto ormai saggio, con tutta la tua esperienza addosso, già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare. Tradotto, io mio figlio devo dare una base sicura, diceva Bolby, diceva Winnicott, i bravi pedagogisti, no? La base sicura è, tu gli devi dire che qui, in questa casa, più o meno figurata, più o meno reale, casa intesa come famiglia, come abbraccio, come ristoro, tu qua ci puoi sempre tornare. E qua ci potrai sempre trovare qualcuno che ti ascolta, qualcuno che vuole il tuo bene. Quindi devi pensare che questo sia proprio un po' un faro che c'è in mezzo al mare. Tu puoi andare, allontanarti, di 5 passi, di 10 passi per andare al Grest, per fare i primi pigiama party, per fare la prima gita fuori, per andare da solo a comprare il pane, per fare la prima telefonata, per... però devi sapere che se ti volti la mamma c'è, il papà c'è, le persone che ti vogliono bene ci sono. Questo è. Sempre ricordati che, guarda, anche farai la cosa più brutta, più cattiva, più stupida, comunque la mamma e il papà ci saranno sempre. Sempre. Perché l'angoscia abbandonica dei figli è la cosa più grave che possono sentire, no? Mia figlia ha sentito che un'amichetta parlava dei genitori che si stavano separando, la primissima domanda che mi ha fatto è: vero che tuo papà non vi separerebbe mai? Io so che io e papà faremo di tutto al 300% per non separarci mai, ma io sono sicura invece al 3000% che il papà e la mamma ti vorranno sempre tanto tanto bene. I nostri figli hanno bisogno di sapere che, come i nostri nonni, c'è qualcuno che quando arrivano... Cosa facevano i nonni di così stroboscopico? Non ho conosciuto i vostri nonni, ma vado per tentativi. Quando voi andavate dai vostri nonni, avevano un sorriso per voi. Avevano un abbraccio, avevano delle orecchie. E cosa che nella memoria rimane incistata per diversi tempi, hanno fatto delle cose con voi. Ai nostri figli interessa molto poco quello che noi diciamo, molto poco. Noi siamo molto angosciati da: mi vuoi bene, ma lo sai la mamma quanto bene ti vuole, ma lo senti che la mamma ti ama, ma lo sai che papà e la mamma ti vogliono bene. A un certo punto ti vai così, sì, sì, lo so. Ma non sono le parole che glielo dicono. I vostri figli si ricorderanno di quello che hanno fatto con voi. Ti ricordi mamma quando abbiamo fatto i biscotti? Ti ricordi papà quando siamo andati in montagna? Ti ricordi mamma quando eravamo al mare? Ti ricordi papà la sera che siamo andati a tagliarci i capelli insieme? Il fare. Quindi, come compito per la settimana prossima, io vi ho dato solerti appunti. Adesso però, per non farvi addormentare sulle sedie, mi piacerebbe fare un gioco, che è tutto questo bello sproloquio che ho fatto questa sera, scusate che io poi esondo. Mi dite una parola, un unico vocabolo, noi donne tendiamo a essere prolissi. Una parola e ci portiamo a casa. Uno può dire anche 50.000 euro, se la porta nel segreto del suo cuore. Una parola.
Tempo. Equilibrio. Specchio.
Hai colpito l'adattamento della specie.
Scusi?
Adattamento della specie.
Adattamento.
Tempo.
Con differenza.
Differenza. Differenza.
Controllo.
Giovedì prossimo, deserto, non vedi nessuno. È un'avventura bella, eh? Sicuramente non ci si annoia e sicuramente non c'è, non esiste, non ho ancora incontrato nessuno, anche chi è diventato genitore tardivo, chi è stato genitore affidatario o adottivo, nessuno che mi ha detto: guarda, c'è un'esperienza nella vita paragonabile come emozione all'essere genitore. Anche il viaggio più stroboscopico, la carriera lavorativa più remunerativa, non riesco, la vincita supera la lotto più grande. C'è proprio un ante Cristo e dopo Cristo. Io ogni tanto mio marito lo chiedo: ma tu ti ricordi che cosa facevamo per i figli? Come passavamo tutto quel tempo libero insieme? Perché i figli si cambiano i connotati, eh? È una cosa commovente. Noi non abbiamo più un nome proprio, cioè ci sarà qualcuno nel mondo che non ci chiamerà mai con il nostro nome proprio. Cioè noi a 100 anni saremo mamma, cioè noi cambiamo connotati, non abbiamo più una carta d'identità. Noi esistiamo, sappiatelo, siamo tutte salvate nella memoria degli altri compagnetti come mamma di, esistiamo come genitrice di. E loro devono sapere che noi esistiamo nella loro testa, soprattutto per i bimbi della primaria, noi ci saremo per sempre, non moriremo mai. Vero mamma, e tu ci sei sempre presente. La fatica più grande è che il distacco dobbiamo essere noi per primi a accompagnarlo. Loro sono molto bravi perché loro ci indirizzano, eh? Quando ci sono le mamme che davvero mi dicono: e quindi cosa devo fare adesso? E io rispondo, e so che si può sembrare pilatesco, che sono i figli che ci indirizzano la strada, eh? Io se avessi guardato la mia ansia, io gli scout mica l'avrei scritto, siete matti. Mi sono fatta dire: brava, ansiosa, il tragitto che avrebbero fatto, dove avrebbero alloggiato, se cortesemente. Poi questi simpaticissimi scout hanno detto: signora, noi abbiamo questa politica, telefoniamo solo se succede qualcosa. Quindi se non chiamiamo vuol dire che va tutto bene. Noi genitori siamo divisi anche a metà, perché c'è una parte di noi che è ben felice di vedere i nostri figli autonomi, che crescono, che non hanno bisogno di noi. Dall'altra, Freud diceva, a noi mamme soprattutto l'idea che non abbiano più bisogno di noi. Ma come? Come può essere che tu riesca a farcela senza la tua mamma? La tua mamma sa che cosa ti fa star bene. Come può essere che tu ti sei trovato così bene senza la tua mamma e il tuo papà? C'è quel pezzettino lì, no? Quindi se vi va, spoiler, giovedì prossimo ci tuffiamo ancora di più in questa roba. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie.
Con questa